Manamana. Manamana. Manamana.
Buongiorno e ben ritrovati. Oggi è giovedì e, come di consueto, va in onda Quarta di Copertina dalle 15 alle 16 in onda su Radio Archimede. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento un po' particolare, forse un po' noioso magari per certi aspetti, però molto interessante, soprattutto perché parla dell'origine del libro, che comunque il libro è importante per chi lavora all'interno di una biblioteca o anche solo per chi la frequenta. Quindi iniziamo, siete pronti? Mi raccomando, belli carichi. Un libro è costituito da un insieme di fogli delle stesse dimensioni, possono essere stampati oppure manoscritti e rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. L'origine del foglio di carta è attribuibile alla Cina. La leggenda vuole che nel primo o secondo secolo d.C. un eunuco della corte imperiale, tale Sai Lun, osservando alcune donne fare il bucato in un fiume, si accorse che alcune fibre si staccavano e si univano alle altre, e quindi provò da qui a fare i primi esperimenti usando gli stracci e il bambù, ridotti a poltiglia e setacciati. Dalla Cina l'invenzione passa agli arabi, quando conquistano Samarcanda, e poi in Spagna nell'undicesimo secolo. Per la processione aiativa sorge la prima cartiera nel XIII secolo. In Italia invece la cartiera più antica è quella di Fabriano nelle Marche, siamo sempre nel XIII secolo, dove ancora oggi esiste un bellissimo museo della carta. In Piemonte troviamo le prime cartiere a Caselle torinese, e non a caso è una località dove vengono stampati i primi incunaboli in Piemonte, e a Mondovì e anche a Pinerolo ci sono delle cartiere in quel periodo. Altra ipotesi, la carta venne portata dai crociati di ritorno dalla Terra Santa e da lì diffusa prima nelle Marche e poi ad Ancona. Anche Amalfi, che fu una delle repubbliche marinare, ha una grande tradizione di questo tipo di manufatto. E infatti ad Amalfi c'è un bellissimo museo della carta. Il foglio di carta più antico da noi posseduto è probabilmente un documento notarile del 1109, conservato all'Archivio di Stato di Palermo. E si tratta di un documento bilingue in greco e arabo di Adelina del Vasso, moglie di Ruggero I, conte di Sicilia. Questo documento è scritto su una carta di provenienza araba.
Jumping up and down the floor, my hand is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
Snow. La 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 la
was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes, the story of the bees with those four dirty paws. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la.
La materia prima del foglio era formata dagli stracci di lino, cotone o canapa. Questo materiale viene tagliato una prima volta in modo grossolano e poi messo a macerare in tinozze piene d'acqua, in modo tale che le fibre inizino a sfaldarsi, senza rompersi. Successivamente viene fatto passare sotto una grande ruota azionata da un mulino con tre tipi differenti di pale e ridotto a poltiglia, grazie alla forza motrice dell'acqua. A questo punto si forma la pasta di stracci che viene messa in un timo e leggermente scaldata ed è pronta per essere trasformata in foglio, grazie all'uso del telaio di legno forma di grandezza variabile dai 50 cm ai 50-35 cm. Questo telaio forma viene immerso nel timo e poi sollevato e scosso per distribuire le fibre e eliminare la pasta e l'acqua in eccesso. Il foglio così ottenuto viene pressato sotto un torchio con del feltro per togliere ancora l'acqua in eccesso e poi ancora passato all'asciugatoio. È un processo lungo che può durare anche un mese e questo influisce sul suo alto costo. C'è ancora la fase della satinatura. La fase della satinatura consiste nello strofinare una pietra levigata sul foglio per renderlo liscio e il passaggio con della colla o gelatina animale per renderlo impermeabile. In trasparenza si può notare la presenza della filigrana, un disegno comunemente a forma di croce o ancora stella o iniziali. Si può considerare il marchio di fabbrica del cartaio.
Sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence. flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
Che cos'è un libro antico? Un libro è considerato antico se stampato tra il 1456 circa fino al 1830 compreso. Quando si parla di libri antichi non si può prescindere dal loro aspetto di bene commerciale. Alcuni pezzi molto rari possono raggiungere prezzi da capogiro, ad esempio la prima edizione della Divina Commedia all'ultima asta del 1995 in cui è stata battuta ha raggiunto un prezzo da capogiro intorno a 1.100.000.000 delle lire italiane. Torino è una delle capitali del libro, soprattutto nel campo della bibliofilia, e ci sono numerose librerie antiquarie. Il libro antico si divide in vari periodi, quello stampato nel 400, nel 500, nel 600, 700 e poi 800. Per quanto riguarda il 400, secolo di nascita del libro antico, non mancano i riferimenti bibliografici, anzi, praticamente tutto il materiale stampato è stato censito. Il 500 italiano, ovvero tutti i libri stampati in Italia e quelli stampati all'estero in lingua italiana, è anche ben rappresentato e studiato nella base dati online Edit 16. Per il 6-700 abbiamo delle rilevazioni parziali, anche se nei cataloghi online oramai si trovano i riferimenti di quasi tutto il materiale a stampa. Anche l'800 italiano è ben schedato, la piattaforma Clio, catalogo libri italiani 800, contiene le schede di tutto quello che è stato stampato nell'Ottocento in Italia e nel Canton Ticino. Censisce 420.898 titoli ricavati ricopiando ed assemblando le schede mobili contenute negli schedari delle biblioteche italiane.
Castle of glass, hardly anything there for you to see. For you to see. I need to be.
Il primo libro a stampa a caratteri mobili è la Bibbia delle 42 linee, del 1455, pubblicata a Mangozzo, cittadina della Valle del Reno. Johann Gisfeitz, detto Gutenberg, fu dapprima un orafo e poi anche creatore di specchi. Non a caso queste due sue abilità gli permisero di creare i caratteri mobili e la formula dell'inchiostro da stampa. Mentre invece l'idea del torchio tipografico gli fu probabilmente suggerita dai torchi usati per pressare l'uva. La Valle del Reno è famosa per i suoi vigneti. Stampare era un'operazione costosa, i finanziamenti furono fatti dal gioielliere Johann Fust con la collaborazione del calligrafo Peter Schuffer. La Bibbia di Gutenberg fu stampata in circa 185 esemplari, di cui 35 in pergamena e 150 in carta. Ne sono rimasti 48 esemplari. È stampata in due volumi a due colonne e velocizza in maniera esponenziale la scrittura del testo, visto che un amanuense ci metteva circa 3 anni per fare una singola copia del testo. Il professore torinese Bruno Fabiani aveva tentato di dimostrare che la prima Bibbia non era stata stampata coi caratteri mobili, ma con la tecnica della stereotipa o metallografia. Sempre secondo questo studioso, Fabiani, il primo libro tipografico a caratteri mobili con data di stampa scritta è stato invece stampato in Italia a Subiaco nel 1465 da Arnoldo Pernaz e Corrado Sweyneim. Il libro in questione è il Del Divinis Institutionibus di Lattanzio. I due tipografi di origine tedesca erano allievi di Peter Schuffer. Furono chiamati a Subiaco dal cardinal Giovanni de Torquemada e poi si trasferirono a Roma in seguito all'invito del segretario del cardinal Bessagnone Giovanni Andrea de Bussi. I termini più importanti che vengono comunemente usati nell'ambito del libro stampa sono incunabolo, editio princeps e cinquecentina. Andiamo a vedere che cosa significano. Incunabolo, sinonimo di libro antico stampato nel 400, deriva dal latino incunabola, formato in, dentro, più cune, culla, e si riferisce quindi alla nascita della stampa. È un termine usato la prima volta in un testo del 1688, nelle incunabula tipografie, un repertorio di libri stampati appunto nel XV secolo. Il dato stimato del numero di esemplari di incunabili conservati nel mondo si situa intorno ai 450.000, di cui approssimativamente 110.000 italiani, e di questi 1.600 sono conservati alla Biblioteca Nazionale di Torino. L'Editio Princeps è la prima edizione a stampa di un testo, ad esempio la nostra Bibbia Gutenbergiana e l'Editio Princeps della Bibbia. Il carattere in cui è stampata è un carattere gotico denso di abbreviazione. L'Editio Princeps di un altro testo fondamentale, la Divina Commedia di Dante, è quella di Foligno del 1472, che è stata stampata per opera di un tipografo sempre di origine tedesca, Giovanni Numenstein, in società con Evangelista da Foligno. Il primo libro stampato in lingua volgare è il Canzoniere del Petrarca, a Venezia nel 1470, per opera del tedesco Vindelino da Spira. L'unica città dove non c'entrano i tedeschi con l'inizio della stampa è Milano, dove troviamo il parmense Antonio Zarotto nel 1471. E arriviamo infine alla cinquecentina. Significa libro stampato tra il 1501 e il 1600 compreso. Il termine seicentina è meno usato, anche se si può comunque usare. È proprio nel Cinquecento che il libro comincia a prendere forma, con un frontespizio che sostituisce occhietto e incipit e il colophon che sostituisce l'explicit, formula con cui nei messaggi si indicava la parte finale del testo con il nome del copista e la data in cui aveva finito le sue lunghe fatiche, e che nei testi di fine Cinquecento e inizi Cinquecento invece contiene lo stampatore, il luogo e la data, a volte anche con il giorno, mese e anno di fine lavoro. Verso gli anni 30 del Cinquecento, il libro comincia a prendere la sua forma attuale, con un frontespizio in cui compaiono tutti gli elementi che servono all'identificazione di un testo, ovvero titolo, autore, edizione, anno e, molto importante, la marca tipografica. Che cos'è una marca tipografica? La marca tipografica è il marchio identificativo dell'autore materiale del testo, cioè di colui che ha stampato l'opera. Generalmente è costituita da un emblema, ossia da una figura allegorica accompagnata a volte da un motto che contempla l'immagine. La più famosa è quella cosiddetta aldina, con il delfino attorcigliato all'ancora, di cui esistono varie versioni, una delle quali accompagnata dal motto «Festina lente». Esistono innumerevoli altre marche, ad esempio all'insegna della pace, usata dallo stampatore veneziano Francesco De Franceschi, composta dalla raffigurazione simbolica della pace, una figura femminile seduta accanto ad una colonna con il ramo d'olivo e la cornucopia, accompagnata dal motto «Per me qui si riposa e in ciel si gode». I caratteri di stampa sono blocchetti di metallo e la loro caratteristica è quella di essere mobili, cioè separati uno dall'altro per poter essere riusati e allineati a piacere per formare il rigo di stampa. L'altezza del carattere è di circa 24 mm. La stampa in rosso e nero aumenta il costo della produzione, infatti veniva generalmente riservata ai frontespizi. Il primo libro, stampato a caratteri greci, è la Grammatica greca dell'Ascaris del 1476. L'inchiostro da stampa invece è costituito da olio di lino e nero fumo e altri segretissimi componenti che ciascun tipografo conservava gelosamente. Il torchio da stampa ha il suo antenato nel torchio usato per spremere l'uva. È formato da una vite, prima in legno e poi in metallo. Il carrello mobile per stampare tutto il foglio di carta è un'invenzione successiva. Prima era fisso e si stampava a mezzo forma alla volta. Questo escamotage permette di stampare una maggiore superficie senza dover costruire una forma troppo grande e dispendiosa. Una tipica officina tipografica era formata da un torcoliere, o uomo di fatica, addetto al torchio, da due compositori e da un factotum, che poteva servire per bagnare la carta prima della stampa o per inchiostrare la forma coi caratteri con i mozzi. Dopo una prima tiratura venivano controllate e corrette le bozze dal correttore, che poteva essere sia l'autore del testo che un operaio specializzato, e poi si stampavano le copie, così come si potevano ridistribuire i caratteri mobili nelle casse. All'inizio dell'Ottocento iniziò il processo industriale per la produzione della carta e della stampa, con l'abbandono graduale del torchio e l'utilizzo di una macchina a cilindro con movimento alternativo del carrello e l'inchiostrazione per mezzo di rulli.
In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me that. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started. Get it started. Into it, y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid, don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid, inch by inch with a new solution, transmit hits with no delusion, the feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it, get stupid, get started, get started.
Time, your can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick, your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started. Get started. Let's get it started. Let's get it started in here.
running and running, running and running, running and running, running and running, running and running.
Breve storia dell'editoria. Venezia rimane la protagonista assoluta dell'editoria fino alla prima metà del Cinquecento, quando il suo primato è messo in discussione dalla Francia con Lyon e dai Paesi Bassi con Anversa. Tornando a Venezia, riprendiamo a parlare del Manunzio, o meglio di Aldo Manunzio, non solo stampatore ma anche il primo editore moderno in senso stretto, nonché umanista. Nasce a Bassiano nel Lazio nel 1452 e muore a Venezia nel 1515. Si forma a Roma nella cerchia di Gaspare da Verona, un famoso grammatico, e intorno al 1490 arriva nella Serenissima, dove erano presenti una cerchia di umanisti famosi guidati da Ermolao Barbaro e dove stavano per porsi le basi della creazione di una lingua nazionale, ovvero la lingua italiana, detta anche volgare. Dopo un apprendistato nella tipografia di Andrea Torresano, del quale sposò la figlia Maria e al quale si associò nel 1508, stampa il suo primo libro nel 1495, una grammatica greca, lingua che parlava anche nella vita di tutti i giorni. Il suo programma editoriale avrà lo scopo di divulgare i classici greci e latini, prima con edizioni importanti, poi, a partire dal 1500, con libri più accessibili a tutti. Il 1501 è una data cruciale per la storia del libro moderno. Con il Virgilio abbiamo la nascita del libro tascabile e del corsivo o italico, che riprende la scrittura inclinata degli umanisti e che permette anche di risparmiare spazio essendo più compatto. Un'altra qualità di questo testo è la mancanza di commenti. Il testo è presentato per la prima volta come il protagonista puro e semplice del prodotto editoriale. Altre sue innovazioni sono l'introduzione della punteggiatura moderna come il punto e virgola e la numerazione del libro su entrambe le pagine invece che sulle carte. Ma Venezia non è solo Aldo Manunzio. C'era una presenza fittissima di stampatori fino alla metà del secolo XVI, la metà della produzione mondiale e quindi europea era veneziana. Gabriele Giolito De Ferrari, piemontese, si stabilisce a Venezia nel 1523 e vi rimane fino al 1579. Aveva bottega a Rialto, la sua insegna era la Fenice e aprì librerie anche a Napoli, Bologna e Ferrara. Fu il primo tipografo a dare vita a collane, come la collana storica greca e latina e la ghirlanda spirituale. A Roma vi era invece Antonio Blado, il più longevo e fecondo degli stampatori romani, dal 1515 al 1567, che fece edizioni eleganti e fu anche nominato stampatore camerale, ossia privilegiato a stampare gli atti ufficiali del papato. A Firenze vi erano i Giunta o Giunti, dinastia di stampatori che si espansero a Venezia, Roma, Lyon, Burgos e anche Salamanca.
Thing happening to you.
E ritorniamo in onda giusto in tempo per salutarvi. Grazie per averci seguito. Questa è stata una puntata dedicata alla storia del libro e vi diamo appuntamento giovedì prossimo, sempre dalle 15 fino alle 16, in onda su Radio Archimede. Ciao e buona giornata.